Buonasera a tutti, grazie del vostro intervento. Faremo anzitutto una piccola panoramica, un recupero del cammino fatto sin qui, molto sintetica naturalmente, con un primo avvertimento sul quale insisto sempre. Le tavole e quello che è scritto nelle stazioni delle tavole non sono informazioni. Come nel giardino avete presente, voi siete qui, a destra c'è il bar, a sinistra ci sono i servizi. No, sono occasioni, stimolazioni, punti di esplosione affidati a ognuno di noi, anche a me. Perché di fronte a questi brevi testi, a questi percorsi immaginari più che reali, quello che si deve fare, o meglio, quello che io suppongo di fare, quello che io propongo di fare, è fermarsi, non correre avanti. Fermarsi a riflettere. Riflettere è una cosa molto difficile, ma è una cosa senza la quale non c'è filosofia. Riflettere vuol dire non avere la corsa di dire subito qualcosa, di affidarsi subito ai discorsi senza aver guardato che si discorre. Quindi riflettere vuol dire sostare pazientemente e lasciare che esploda, perché vi assicuro, se vi fermate, esplode. Tutto quello che le parole, indipendentemente dalla mia volontà, che le ho scritte lì, esplodono con la loro storia dentro la vita di ognuno. E questa è un po', diciamo, la provocazione della tavola, la ragion d'essere della tavola. Ricordo due germogli, uno di Fanfoni di qualche settimana fa e uno di Base, mesi fa, uno di Base che credo sia stata messa in rete solo adesso, che sono una perfetta, come dire, esecuzione di quello che io sto dicendo qui, che l'hanno proprio fatto l'esercizio, come molti avranno fatto, ma ce l'hanno anche donato, cioè ce l'hanno anche scritto, possiamo leggerlo. Allora, veniamo a questo panorama. L'inizio, ricorderete il grande shock. Cosa c'era all'inizio? Che cosa si può dire in maniera sintetica di quell'inizio? Ma io direi così. Naturalmente qui si possono dire molte cose, no? E ognuno avrà le sue. Ma rileggendo in occasione di questo incontro, a me è sembrato importante sottolineare quel paradosso sul quale abbiamo fissato l'attenzione, paradosso che vorrei dire irrisolubile. Il che non è affatto una sciagura, non è che il problema è che non lo si può risolvere, no, il problema sta in noi che lo vogliamo risolvere. Se invece ci fermiamo sul paradosso e lo guardiamo, la sua irresolubilità diventa una virtù, diventa una proprietà. E questo paradosso è quello tra natura e cultura, per dire una cosa molto ovvia e banale. Partendo dalla proposizione che qui mi sono segnato, che tutto è natura. Naturalmente quello che io dico solitamente induce molti, anche amici carissimi, a pensare che io stia dicendo che tutto è cultura. In apparenza è così. È anche vero così. Ma allora proprio per dare un colpo alla botte, un colpo al cerchio, ma guardate che si può dire tranquillamente che tutto è natura. Perché il tutto che c'è ci volete aggiungere qualche cosa. Per esempio la cultura. È evidente che qui qualche cosa non funziona, no? Che qualche cosa non va. Perché dentro il tutto c'è anche la parola cultura. Ma natura è però una parola. Quindi di nuovo noi siamo su una soglia, abbiamo lavorato parecchio sulla soglia. Siamo su una soglia, come vai da una parte ti squilibri, allora ti riequilibri, ma allora vai dall'altra. Non stai mai sul punto, o meglio, stare sul punto è un esercizio. È un esercizio irresolubile, è un esercizio che non si risolve, che si replica. Natura è un detto, natura è già cultura, infatti siamo sempre noi che parliamo. E quello su cui ho molto insistito è che di solito non viene posta una domanda su questo fatto, su questo duplice fatto, che noi siamo così fatti, domandiamo a modo nostro, come si dice, secondo la nostra cultura, la nostra storia, i nostri giudizi e pregiudizi, eccetera, eccetera. Quindi anzitutto siamo noi il dato di fatto da cui si parte sempre, senza porre una domanda su perché sono come sono, perché io faccio queste domande, perché non le faccio, eccetera, eccetera. E sull'altro aspetto, che parliamo? Perché il fatto di discorrere, parlare, comunicare, questo correre a dire, questa ansia di dire, va benissimo, ma vorrei dare un'occhiata al fatto che dici, e che il dire non è un vetro trasparente terso, come direbbe Dante, no? È qualcosa che fa occlusione, è qualcosa che porta la sua gravità e la sua gravezza, è qualcosa che comporta, come direbbe De Saussure, per esempio, di mettere le parole una dietro l'altra, non posso dire tutto in una volta. Quindi già questa è un'articolazione dell'esperienza che è dovuta al discorso e non posso rimanere silenzioso e tacito, soprattutto cieco, e affidarmi al discorso come se il discorso fosse la soluzione di tutti i miei problemi. Io ho un'idea in testa, adesso ve la dico, e chi se ne frega. E questa è la durezza che dobbiamo imparare dalla riflessione filosofica e che dobbiamo frequentare con quella riflessione di cui parlavo poco fa. Questa consapevolezza però è quella che determinava nella prima tavola il cosiddetto grande shock. Perché? Ma perché se tutto è natura, ma come dico che tutto è natura, questa è cultura. Se tutto è cultura, ma come dico che tutto è cultura, sono io che lo dico. E io vuol dire io storico, eccetera, eccetera. Io con questa lingua, eccetera, eccetera. Se questo è vero, se questo paradosso, diciamo così, su questo irresolubile paradosso viene messo a fuoco, non si salva nessun sapere. E questo è il grande shock. Se non lo provate, ho faticato invano. Il grande shock è che non c'è da fidarsi di nessun sapere a questo punto, se lo prendiamo acriticamente, aporeticamente, aproblematicamente, cioè dice la fisica che, scusate questa espressione, chi se ne frega. Prima mi devi spiegare chi è il fisico, come parla il fisico, di che cosa si serve il fisico, da dove viene il fisico, sai quante cose mi devi spiegare? O quantomeno evocare perché abbia un senso il tuo discorso, un senso problematico, ma un senso, certo, è fatto di quelle cose lì. Questa presa di coscienza mostrava una discrepanza fondamentale, poi ci siamo tornati in vari modi, una discrepanza tra vita e sapere, per dire, infatti, che è una coppia molto amata da me qui, siamo partiti di lì sostanzialmente. Discrepanza tra vita e sapere, discrepanza tra quella che noi pensiamo che sia l'origine o da quello che noi pensiamo che sia il fondamento, dove quando diciamo origine, quando pensiamo fondamento, siamo già nel sapere. Abbiamo già messo in opera un sapere. E allora io ho usato questa formula che ripeto. Mi sembra efficace, infatti il sapere è sempre in ritardo di una vita. Anche questo va capito bene. Che cosa vuol dire che il sapere è in ritardo di una vita? Della mia, della tua, della vostra, di ognuna. Poiché è quella parte del paradosso che noi chiamiamo natura, per intenderci qui, che è il fatto di come è fatto colui che sta parlando, sta dicendo. Sta traducendo la sua vita, la vita di questo istante, questo, in un sapere, quello di cui potrà dire fra breve, quando dirà, ieri dicevamo, la famosa espressione latina. Ora, vedere questo ritardo del sapere rispetto alla vita, la vita accade il sapere. Ne parla dopo, diciamo così, lo traduce dopo in discorso, lo traduce dopo in immagini, lo traduce dopo in formule matematiche, in quello che è. Vedere questo ritardo non significa farsene un difetto, vedere un difetto, cioè allora il sapere dovrebbe coincidere con la vita. Se coincide con la vita, non è un sapere. è necessariamente in ritardo, il suo compito è di essere in ritardo, il suo compito è di dire il senso, di tradurre il senso del vissuto, quel vissuto che non si può dire che è perché è prima di ogni dire, perché è il presupposto, perché è il fondamento di ogni dire, perché è la totalità che c'è. Il compito del sapere è di tradurlo appunto in un sapere. Non è un difetto il suo ritardo. Ma c'è da aggiungere un'altra cosa. Se non è un difetto il ritardo del sapere, piuttosto, e questo per noi è molto importante, è un compito. Cioè venire dopo, venire in ritardo, venire dopo l'origine, il fondamento, dopo la vita, quando la vita non c'è più, ma si è tradotta appunto in un messaggio, in una sapienza. Lì si apre appunto non l'esigenza, qui si fraintende molto spesso, è fatale, sono mica da poco che fraintendiamo così. Non si tratta di dire la vita, si tratta di tradurre questa discrepanza in un compito, in una pratica, in un'etica. Di questa differenza tra vita e sapere devo fare qualche cosa, non posso non fare qualche cosa. Potrei anche aggiungere che di fatto non faccio mai altro che farne qualche cosa, anche quando rivendico il sapere. Quindi il cammino del sapere l'abbiamo detto come un'allegoria del passaparola, delle caldarroste, vi ricordate? Costruzione di parole che sono il sapere che dice la vita, le quali caldarrosse o parole, o abbiamo detto anche altre metafore per dire queste immagini, parole che si trasmettono il calore della vita, per questo usavamo l'immagine delle caldarrosse. No? Nel momento in cui sto dicendo questo che sto dicendo, lo sto dicendo nel calore della vita, no? Che sta svanendo e si sta trasmettendo le parole. Ma proprio in questo trasmettersi il calore della vita, della praxis, si raffreddano nella figura postuma del sapere. Si raffreddano nella figura postuma del sapere. E così sono fatte tutte le parole. Tutte le nostre parole, che un tempo furono brucianti, diciamo così, e che si sono un po' alla volta raffreddate, sono diventate lessico, dizionario. Disponibilità, figura prossima del sapere. Ecco, da questa prima tavola, nella seconda, abbiamo posto la figura imprescindibile del testimone, come una componente di qualunque sapere. Certamente, anzitutto del sapere storico. Sapere storico, abbiamo ricordato, qui faccio in fretta perché sono cose semplici. Lo storico parla come se lui fosse stato presente. Idealmente sa benissimo che non era presente, ma quando dice in quel giorno di luglio i parigini, eccetera, eccetera, parla come se li avesse visti, mi spiego. È un limite e al tempo stesso una necessità, non può fare altrimenti. Non può che accettare il paradosso di essere il prodotto di quella storia, un dopo di quella storia che si immagina presente in quella storia. Con tutti i limiti naturalmente di questa operazione, perché le domande che porrà, le visioni che ne avrà, le questioni che solleverà, non sono quelle di coloro che andavano alla Bastiglia quel giorno, eccetera, eccetera. Ma da qui abbiamo anche notato che la figura del testimone non è soltanto indispensabile per la costruzione del sapere storico, è indispensabile per ogni sapere. E qui ci eravamo riferiti a Peirce, cioè il sapere è sempre una retroflessione ipotetica, un'abduzione, che è anche lui un paradosso e una necessità. Io devo immaginare che la situazione presente nella quale vivo ora sia stata prodotta da una situazione precedente che immagino di interpretare appunto come la premessa, gli esempi vari che ha fatto Peirce. E questo è paradossale, cioè dice appunto perché è sempre postumo il sapere, perché è già fatto. Parla di parole fredde, che si riscaldano mentre io le uso. Cioè, la scienza va avanti, diciamo così, Ma va avanti sulla base di questo paradosso di incarnare un testimone che è al tempo stesso indispensabile, necessario, in che altro modo vuoi procedere induttivamente, ma per indurre devi già avere fatto un'ipotesi. Deduttivamente, ma per dedurre devi già avere un sistema. Quindi non c'è assolutamente altro modo per conoscere, aveva ragione Peirce, non c'è assolutamente altro modo per conoscere. Se non appunto l'uso dell'abduzione, della ipotesi, della retroflessione del testimone, del se fossi stato presente avrei visto il postino che imbucava la lettera. Ecco come mi spiego che la lettera stia nella cassetta delle lettere, ma non è affatto detto, magari ci è arrivata per altra via. Ma io posso soltanto fare un'induzione, cioè cercare se è vero che è andata così, partendo dall'ipotesi che sia andata così. Immaginandomi presente ad una situazione nella quale non potevo essere presente, se ero presente quella situazione era tutta diversa proprio perché la vivevo presentemente, ma il sapere è fatto così. Non posso far altro che procedere in questo modo e non c'è niente da lamentarsi, diciamo così. Questo è il nostro modo di sapere le cose. Quando io dico che nella paleoantropologia oggi si dice che il genere Homo ha milioni di anni, sto dicendo la stessa cosa, il che non vuol dire che non sia bellissima questa conoscenza, ma è una conoscenza, non è una vita vivente allora, è la vita vivente allora guardata alla luce di una conoscenza oggi che è il riflesso di tutto un cammino che si riflette indietro e che dice se fossimo stati presenti avremmo visto il genere Homo che cominciava a scheggiare le pietre. Non c'è mai stato questo momento, ma di questo parleremo oggi in maniera specifica. Arriviamo così alla quarta tavola, i figli della terra, la potenza del mondo è la natura che è sempre presente, no? Noi siamo figli della natura, della potenza della natura, abbiamo occhi, mani, orecchie, voce articolata, sapienze varie, sono tutti prodotti della terra in quanto siamo nati qui su questo pianeta e siamo derivati da questo pianeta, dalle sue forze intrinseche, da quelle che i nostri saperi ricostruiscono come le forze intrinseche di questo pianeta, eccetera, eccetera. Siamo eredi di queste potenze, siamo eredi di tutta una storia planetaria che è poi erede di una storia cosmica, perché il testimone l'abbiamo buttato alle origini dell'universo, pretendendo di descriverlo dal Big Bang in poi. E all'interno di questa potenza del mondo che dà vita ai figli del mondo, ai figli della terra, la nascita della voce significativa, cioè di quel talismano delle parole di cui dicevamo poc'anzi. In questa esplosione, diciamo così, prende corpo, letteralmente prende corpo, un po' alla volta la vox significativa, cioè la voce che non è urlo, che non è gesto, che non è soltanto traccia, ma che è significato, senso, cammino di parole che trasmettono il significato, cosa che non esiste su questa terra se non nell'ambito della esperienza umana, almeno al massimo grado. Ecco, questo cammino, un altro punto per me molto importante, l'abbiamo chiamato cammino delle verità viventi. Cosa vuol dire cammino delle verità viventi? Vuol dire due cose. Tenendo presente appunto la discrepanza tra vita e significato, tra vita e sapere. Le verità viventi, in quanto sono viventi, non sono verità definitive, sono in cammino. Sono verità la cui stessa affermazione è, come dire, un'anticipazione del loro decesso. Come tutto ciò che accade quindi necessariamente in un transito, in una soglia. Sono verità viventi e come viventi devono trasmettersi in un sapere, devono trasmettersi in un senso, sono stimolazione per trasmettersi in ulteriori sensi, però sono verità. Qui la facciamo finita col problema della verità tradizionale, entriamo in un altro orizzonte. Cosa vuol dire sono verità? Vuol dire che in quella forma di vita, in questi figli della terra, questi qui, quelli che nell'axis terre, come io sono solito indicare, sono di quel giorno, di quella notte, di quel tempo, di quell'età, di quella cultura. Sono quelle cose che in quella circostanza non si possono non pensare vere. Io non posso non pensare vero il sistema copernicano, se minimamente sono cosciente in maniera culturale di che cosa vuol dire il sistema copernicano, quali sono le prove del sistema copernicano da Galileo in avanti, eccetera. Non posso farne a meno, non posso che essere copernicano. Questa è la mia verità, ma la mia verità in questo contesto storico, in questa ora del giorno, eccetera, della mia età e così via, che in quanto tale produce già il suo transito, cioè è una verità indispensabile, irriducibile, inqualificabile, cioè che non può essere respinta da me, ma proprio perché dico da me, cadrà, è già in movimento, già si sta trasmettendo a voi. Già diventa un'altra cosa e diventerà un'altra cosa, come sempre, diciamo così, è accaduto. Cammino quindi di verità viventi, epopea della scoperta del mondo. Siamo sempre alla scoperta di chi siamo, da dove veniamo, frasi famose. E allora, reale è questa operazione? Prima dicevamo il passaggio alla prassi. Il compito, vedere la discrepanza tra vita e sapere diventa un compito. Il compito è quello che poi realizziamo, che lo vogliamo o no, cioè l'epopea della conoscenza, il fatto che gli uomini preistorici avevano certe conoscenze, poi ne sono venuti altri prima di noi che avevano altre conoscenze, e così il cammino è continuato, l'abbiamo variamente illustrato. Scoperta del mondo dove reale è il da farsi, reale del mondo è che cosa ne faccio dell'essere al mondo. Questo è il punto, cosa ne faccio di questo pomeriggio, cosa ne faccio di questi minuti, di questa vita vivente, diciamo così. Reale il da farsi, avevamo detto, le sue cicatrici sono i fatti. C'è una grande, come dire, attenzione della scienza per i fatti, giustamente. Nel metodo scientifico si parte dai fatti, solo che i fatti non sono mai fatti, sono da farsi, sono un abisso senza fondo, diciamo così. Sono cicatrici, cioè sono segni del passato, sono vite che hanno lasciato segno di sé, che vanno reinterpretate, quindi che vanno rimesse nel calore delle caldarroste, che vanno riportate nel cammino dell'epopea della scoperta del mondo, per cui la rivoluzione francese non è dietro di noi, ma avanti a noi, in un certo senso. Non la rivoluzione vi vivente, non quello che hanno vissuto, che nessuno di loro avrebbe detto, vedi, oggi comincia la rivoluzione francese. Questo lo dice il nostro testimone retroflesso. Ma quello che dobbiamo farne, cioè che cosa ne facciamo in quanto siamo figli, la riflettiamo, la elaboriamo. Di quali fatti è fatta questa rivoluzione? Non lo sappiamo perché lo sappiamo in continuazione, no? Che cosa è successo davvero? Che cosa succede davvero oggi nel mondo, in Italia? Noi cerchiamo di dirlo, ma quello che diciamo è soltanto, come dire, una zattera sulla quale si trasmette un significato che avranno altri il compito, il problema di dire questi sono i fatti, ma adesso che cosa ce ne facciamo? Ecco, queste considerazioni, mi limito a questo, secondo il mio modo di vedere, hanno toccato il culmine del nostro cammino. Il nostro cammino qui ha toccato tutto quello che aveva da dire, se si può dire così. Questa potenza di fare o di non fare questo compito politico, vi ricordate la quarta tavola bis? L'essenziale in qualche modo è stato indicato secondo questo cammino. E allora che cosa dicono le tavole che ci aspettano oggi, la quinta e la sesta, e che cosa diranno la settima e l'ottava? Adesso parlo solo della quinta e della sesta, naturalmente. La quinta, il meteorite. La quinta tavola è, per così dire, un'applicazione pratica, un'applicazione esemplificativa. Se abbiamo condiviso tutto questo cammino, se lo troviamo sensato, se lo troviamo operativo, se appunto è qualcosa che parte dalla cicatrice del fatto che è accaduto e adesso ne facciamo qualche cosa, lo mettiamo in pratica, lo mettiamo all'opera, lo mettiamo al lavoro. Lo vediamo con l'esempio del meteorite, uno tra i infiniti altri esempi che si potrebbero fare naturalmente. Mentre la tavola 6, molto più complicata, la disposizione e la memoria, è un'analisi delle condizioni di ogni sapere. Delle condizioni che sono imprescindibili, insostituibili, incancellabili all'interno di ogni costruzione del sapere. Allora cominciamo dalla tavola 5, il meteorite. Vorrei subito notare che al centro c'è diciamo così, un animale malfatto. Avrei voluto farlo meglio, cioè voleva essere un dinosauro, ma non mi è venuto bene il dinosauro. Facciamo finta che sia un dinosauro. Il dinosauro è preso nell'axis terrae, cioè in quel giorno, in quella notte, e in quelle regioni, inverno, estate, giovane, vecchio, va bene, d'accordo. Ma quello che gioca qui, sin dall'inizio, con questa evocazione della fine dei dinosauri, secondo una teoria scientifica molto accreditata e pare molto vero, diciamo così. Quello che è in gioco qui è il movimento, signori. Ma non il movimento qualunque, il movimento di traslazione. Il meteorite cade sulla Terra. Il movimento di traslazione. E qui vi ricordo una cosa grandissima per noi che studiamo la filosofia, ma naturalmente anche per gli altri nostri compagni di cammino. Tutto questo è nato con Aristotele. Questo è Aristotele. Ancora in Galileo, ancora in Newton, ancora in Einstein. Cioè la consapevolezza profonda, come ha detto Heidegger con una bella frase, che la fisica in Aristotele è il segreto della metafisica. Aveva perfettamente ragione, aveva capito bene Heidegger. È nella fisica che si parla di materia e forma. È nella fisica che si parla di potenza e atto. È nella fisica che si parla di motore non mosso, di gnosis, noesis, noesio, cioè di pensiero. Ed è nella fisica che si fa quella meravigliosa analisi dei quattro tipi di movimento, di cui quello di traslazione è quello decisivo. È quello che mette in moto anche gli altri tre. Se non ci fosse questo non si muove niente. Se qualcosa si muove è traslazione. Ecco, le conseguenze di questo pensiero sono, come dire, incalcolabili. Siamo ancora lì. Tutta la nostra scienza, tutti i nostri saperi sono ancora all'interno di questo cerchio. All'interno di questo quadrato, dite come volete, di questo perimetro, di questo orizzonte, l'orizzonte aristotelico del movimento di traslazione, senza del quale non ci sarebbe nessun nostro sapere, nessuna fisica, nessuna metafisica. Naturalmente con tutte le differenze che sono intercorse, questo certamente va da sé. Ma in questo quadro che ha disegnato il sapere occidentale, che oggi naturalmente disegna anche il sapere planetario, per quel molto che il sapere occidentale ha messo in movimento in altre culture. E allora vedete, la prima stazione, nella prima stazione non viene evocato tutto questo ve lo sto dicendo io adesso, una provocazione che mi viene da una riflessione sulla mia stessa tavola. Perché lì non c'è Aristotele, lì c'è Einstein, signori. C'è addirittura Einstein. Qualcosa transita nel cosmo sempre rispetto ad un osservatore che transita anche lui. La relatività fondamentale. Ed è sulla base di questa consapevolezza o di questa visione delle cose che nasce questo tipo di sapere particolare che si esprime nella seconda tavola, cioè 66 milioni di anni fa, quando scomparvero i dinosauri. Si tratta dell'idea, della convinzione che un meteorite di un diametro di 10-12 chilometri, sia caduto sulla penisola dello Yucatan, causando l'estinzione, pare, dei dinosauri, ma non solo dei dinosauri, di molte specie viventi, animali e vegetali. Cioè la Terra era sull'orlo del collasso, perché dopo questa caduta naturalmente il sole si oscurò, niente fu più come prima. Ma ecco, che cosa dice questa frase? Adesso noi cercheremo di prendere questa frase come esempio di quel che abbiamo capito, se l'abbiamo capito sin qui. Anzitutto, la nozione della Terra come un sasso tra miliardi di sassi. E questo ha cominciato a pensarlo Anassagora, ma prima di Anassagora nessuno. E dopo Anassagora moltissimi altri non lo hanno pensato. Anzi, per alcune culture dire che la Terra è un sasso è un'assurdità, un sacrilegio. Ma già dire che la Terra è un sasso, evidentemente dietro c'è il movimento aristotelico, no? C'è il moto di traslazione, qualcosa che si muove nello spazio. Sasso tra miliardi di sassi, soggetto a scontri secondo il moto di traslazione, appunto Aristotele, secondo una dinamica universale cosmica. Con questa grande rivoluzione che comincia con Aristotele, sino a un certo punto, perché Aristotele, come sapete, distingue il lunare, il sublunare, il terrestre, eccetera, eccetera, no? La Terra al centro dell'universo e i cieli cristallini perfetti che le girano intorno, Copernico rovescia il gioco. Giordano Bruno rovescia il gioco. E lo rovescia dicendo una cosa fondamentale e problematicissima. Tutte e due, importanza è di tutti e due gli aspetti. La prima cosa fondamentale, sai, nella frase famosissima di Bruno che dice: la Luna è cielo a noi come noi alla Luna. Cioè tutto è cielo e terra. Non c'è differenza. Dovunque vai nel cosmo è cielo e terra. E le leggi e le regole che vigono qui sul movimento di traslazione che accade su questo sasso sono uguali in qualunque punto del cosmo tu ti muova. Senza questa premessa la cosmologia moderna non sarebbe possibile. Nello stesso tempo, questa cosmologia moderna che assume, sapiente, che lo sappia o no, la visione copernicana di Bruno, dice un paradosso, o dice una cosa fortemente problematica, perché che cosa fa? Retroflette il testimone. Cioè immagina che in tutti gli spazi cosmici, che oggi ci appaiono nella loro sterminata vastità, le cose accadono come accadono sulla Terra in base alla gravità newtoniana. Quindi fa uno strano, una confusione tra Tolemaico e Copernicano. Paci l'aveva vista molto bene, ma prima di lui Husserl, che diceva: sì, noi possiamo andare in giro per tutti i cieli di Copernico, ma ci portiamo dietro la terra di Tolomeo, insomma, perché siamo nati sulla terra. E allora, quando noi diciamo che tutto l'universo si muove secondo un'unica regola, secondo un unico movimento, e secondo un unico osservatore, direbbe pure Einstein, che cosa stiamo dicendo? Non è possibile nessuna cosmologia, nessun calcolo senza questa premessa, l'identità di forma e contenuto, di potenza e atto nell'universo, ma modellato sul fatto che qui se lascia andare una pera casca in testa a Newton, eccetera, una mela. Il movimento qui. Ma con quale diritto io, come dire, estrapolo questo movimento, questo movimento della Terra governato dalla gravitazione universale e immagino che a miliardi di distanza da qui sia lo stesso? Diciamo che è un'ipotesi di lavoro, molto bella, molto importante, fondamentale. È un'ipotesi di lavoro, è un passaggio alla pratica, è un compito. Allora facciamo conto che e cominciamo a misurare. La più comica delle misure per uno sguardo filosoficamente avvertito è quando i nostri scienziati ci dicono quanti anni sono passati dal Big Bang. Ma è evidente che questa è un'operazione ragionevolissima di cui loro potrebbero mostrare i passi uno per uno, dire, vedi, abbiamo fatto questi calcoli. Adesso però dobbiamo tradurli nel discorso comune, è già. E nel discorso comune noi dobbiamo parlare di anni. Ma possiamo parlare di anni in un cosmo lontano dal Sole, fuori del Sole? Gli anni sono solo qui, appunto, nell'Axis Terre. Quando tutto torna e ricomincia, eccetera, eccetera. Quindi lo spazio cosmico non è quello che noi sperimentiamo sulla Terra. Non sappiamo che cos'è, ma possiamo misurarlo. Qui di nuovo lo USER che studiamo l'anno scorso ci sarebbe di grande aiuto perché ci direbbe, sì, il solito equivoco della scienza fisica da Galileo in poi, che scambia la misura con la realtà. Che fa di una realtà una misura. Naturalmente fa benissimo a farlo, meno male che lo faccio, non bisogna pensare che ci sia una verità più vera. Questa è l'operazione della fisica, questo è il modo di retroflettere il testimone, perché il fisico è nato su questa terra, vive su questa terra, è figlio delle potenze di questa terra, eccetera, eccetera. Sia come sia, dice il transito numero due, la stazione numero due, resta il fatto che qualcosa transita. Possiamo negarlo. Che occupa posizioni diverse, che occupa ora questo spazio, ora quell'altro, non sarebbe pensabile nessuna nostra esperienza senza questo fatto fondamentale, no? Occupa posizioni differenti rispetto a qualcos'altro che ne costituisce un riferimento stabile. Appunto l'osservatore, ma l'osservatore ha anche lui i piedi su questo sasso, si muove anche lui e si muove con la sua cultura, non soltanto con il movimento di traslazione, evidente, ma con i suoi talismani, la sua epopea. L'osservazione successiva della stazione 3 fa notare che non si tratta soltanto del fatto che le cose transitano. Che se voglio prendere un po' d'acqua devo allungare la mano e devo raggiungere la cosa che sta lì in uno spazio geometrico, fisico. Non è soltanto questo fatto pratico operativo di ogni momento della mia vita, essendo un corpo immerso nello spazio e nel movimento di traslazione. No, anche quello che dico, anche i significati transitano richiedendo un osservatore. Ecco, questo per noi è importante. Probabilmente un fisico non ci farebbe caso, non gli interessa, non è roba sua. Per lui è roba sua l'aver notato che l'osservatore sta su questa terra e se sta su questa terra non è immobile e non è il punto di riferimento di tutti i movimenti dell'universo, è anche lui in movimento e quindi bisognerà calcolare. Ricordo un congresso di cosmologia a Varenna, dove c'erano delle relazioni molto belle sulla deviazione dei calcoli, quando erano calcoli relativi a delle luci cosmiche, cioè ad una stella, per esempio, no? E dicevano, beh, la luce comporta una deviazione, dobbiamo tener conto della deviazione della luce per dire dov'è quel pianeta o quella stella, eccetera, eccetera. Io feci una domanda molto ingenua. Non la domanda, ma il farla. E dissi, ma c'è anche una deviazione storica? Mi guardarono come un cretino. Che è questa cosa? E già, perché non c'è soltanto la luce che sposta i calcoli, cioè, quindi io devo calcolare la velocità della luce. Ma chi calcola? Con quale matematica calcola? In quale storia calcola? Stando su quale axis terre che l'ha prodotto calcola? Quindi anche il significato esige un osservatore. Un osservatore storico, diciamo noi per intenderci, ma abbiamo già fatto capire, inteso, che storico per noi che siamo coscienze storiche, ma chissà per quante altre coscienze sulla Terra non si tratta di questo. Per chi accade allora? E finalmente arriviamo al punto. Arriviamo al punto, come dire, paradossale e scandaloso. Per la nostra coscienza scientifica comune, della quale siamo tutti informati, diciamo così, dalla quale siamo tutti formati, dall'informazione pubblica, ma anche dalla mentalità comune, da quella cosa per cui si discorre senza guardare il discorso, senza farne questione. Cioè la domanda molto semplice, molto, come dire, drastica, perché accade una glaciazione? La glaciazione che ha fatto morire i dinosauri, eccetera, eccetera. Cosa dice la coscienza comune? La coscienza comune è quella che è in tutti noi, che subito parla, subito dice perché è educata così. Dice che come il meteorite, la glaciazione è un evento naturale, una cosa che accade in natura, che noi non possiamo evitare, ne siamo vittime, per così dire. Ne sono vittime tutte le creature viventi, tutte le creature viventi lo subiscono, e in questo senso è un fatto indiscutibile. Diciamo la verità, pensiamo tutti questa cosa. Ci hanno educato tutti a pensare questa cosa. Anche Aristotele per certi versi. Ma gli antichi abitatori del pianeta pensavano così. Non vedi che per poter sostenere la indiscutibile verità di questo fatto, che una glaciazione, che un meteorite sono eventi naturali, devi però presupporre senza dirlo, devi presupporre senza vederlo, senza saperlo, l'axis terrae. Chi parla, quando parla, dove parla, in base a quale cultura parla, a quale cammino storico parla, a quale discursione, di quali discorsi dispone. Tutto questo, come dire, circonda il meteorite, circonda la glaciazione. E all'interno di questo perimetro che ha senso per noi parlare di glaciazione, parlare di meteorite, non avrebbe senso alcuno per Omero o per Pindaro o ancora oggi per altre culture. Infatti, gli antichi abitatori del pianeta non dicono e non pensano meteoriti e glaciazioni, magari parlano di punizioni degli dèi. Noi, invece, non si tratta di ciò che vissero e pensarono coloro che vi furono coinvolti, ma del sapere. Vedete, adesso tutta quella distinzione che abbiamo fatto all'inizio ci viene di grande utilità, ci chiarisce le cose. Non si tratta di avere vissuto quello che hanno vissuto quelli che noi immaginiamo abbiano vissuto quando il meteorite, eccetera, eccetera. Si tratta del sapere di questo fatto. Parliamo del sapere. La parola che diciamo non è la verità del fatto. Non esiste la verità del fatto. Perché la verità è sempre di un sapere, cioè di qualcosa che accade postumo rispetto al fatto, di qualcosa che accade appunto quando il fatto è morto, non c'è più, che accade nella distanza di una vita e che accade come sapere di tracce, di resti, di segni. Quindi non si tratta di ciò che vissero e pensarono coloro che si trovarono coinvolti dal meteorite, ma del sapere che siamo in grado di ricavare dai segni del passato. Per dire l'espressione che abbiamo usato prima, dalle cicatrici dei suoi fatti. Ma se ci pensate è esattamente questo che accade, no? Non stiamo dicendo niente di astruso. Cosa hanno fatto gli scienziati per venirci a dire che 66 milioni di anni fa, eccetera, eccetera, mica hanno avuto una rivelazione divina. Si sono messi a esaminare fatti, cioè cicatrici, i segni che erano rimasti di un evento che se fossi stato presente, sarebbe stato quello che io dico nel sapere dopo. Quindi non una percezione, non una partecipazione diretta, ma la costruzione attiva di oggetti del sapere, oggetti condivisi come la storia della Terra, la storia del clima, la conformazione dei poli, oggetti che sono la manifestazione di un lavoro sociale. Un transito di verità viventi, dicevamo prima, no? Un transito di verità viventi in continuo movimento, appunto, in continua trasformazione, perché continuamente la vita sfugge al sapere e il sapere torna indietro e rilegge la vita. Allora, a questo punto, l'esempio ci aiuta e va naturalmente esteso a tutti i casi simili, che sono infiniti. Che cosa vuol dire 66 milioni di anni fa? Ma voi pensate che ci sia stato un tempo che equivale a 66 milioni di anni fa? Ma evidentemente no. 66 milioni di anni fa è un tempo in cui non ha vissuto nessuno. Perché il tempo non è una lunga fila di istanti successivi e poi da questo istante torno indietro, li conto e dico 66 milioni di giri del sole anni fa. Che è già una sciocchezza proprio per i giri del sole. Ma è evidente che l'espressione 66 milioni di anni fa è impensabile se non parti dall'axis Terre, che è un pianeta, l'abitante di un pianeta che ha questo sapere, non gli altri poverini che subiscono il meteorite, buonanotte, ma questo che si è salvato attraverso vicende che i paleantropologi descrivono in maniera molto suggestiva, che qualche piccolo mammifero si è salvato e di lì per evoluzione siamo venuti fuori noi. È una storia meravigliosa, no? Ma certamente è la storia di un sapere ricostruito o costruito postumo. Ed è per questo sapere che ci intendiamo, c'è una ragionevolezza nel dire 66 milioni di anni fa, ed è anche possibile che sia sbagliato, che possiamo calcolare diversamente perché siamo diventati più bravi nel calcolo o perché sono venuti fuori altri segni. E diciamo non 66 milioni, ma 67. Ma queste sono pure fantasie, questo non va mai dimenticato, sono calcoli. Nessuno è vissuto mai in questo tempo, né 66 milioni di anni fa, né un istante fa. Dove un istante fa, come direbbe bene Bergson, è semplicemente un movimento della lancetta dell'orologio. Quindi 66 milioni di anni fa non è un tempo vissuto da qualcuno o per qualcuno, perché si vive solo nella vicenda dell'axis Terre, giorno-notte, giovane-vecchio, cinese-italiano, eccetera. Tutte le nostre credenze, tutte le nostre sapienze, tutta l'etica umana è governata da questo movimento, diciamo così, da questo potere invisibile che governa ciò che tutti fanno e ciò che tutti sanno nel loro tempo, non nel tempo dei 66 milioni. E questa è quella che abbiamo chiamato, ma mi limito ad accennarlo, la grande politica. Questa è la grande politica, cioè la continua, invisibile potenza delle cose che si trasformano, che lasciano cicatrici e quindi fatti sui quali i nostri saperi si sono dapprima arrovellati, da donde sono nati, un po' alla volta hanno costruito una catena di oggetti, la storia della Terra, la storia del cosmo, la storia dell'uomo. Sono costruzioni infinite, formando le credenze di tutti noi, formando l'etica umana di tutti noi. Non possiamo più pensare alla natura umana o agli esseri umani come li pensava, ma neanche Platone, siamo ormai lontani da quel mondo, figuriamoci altri. Perché troppe cose sono accadute nel vissuto scomparso e nel sapere che ne è derivato, nella costruzione del sapere che ne è derivato. In questo senso, stazione 6, il sapere diventa più potente. Abbiamo parlato molto della potenza a proposito appunto della tavola 4 bis, la potenza politica, no? Il potere di fare o di non fare, il potere di esercitare una pressione oppure di negoziarla. E tutta l'etica è governata da questa cosa di tutto, di ciò che fanno tutti, tutti quello che sanno tutti nel loro tempo, nel loro fare, trasmettendosi la catena di una grande politica in continuo movimento. Cioè quello che abbiamo detto all'inizio di questo pomeriggio, cioè c'è una discrepanza, c'è qualcosa da fare. C'è una discrepanza quando sono nato tra l'origine, perduta per sempre, come diceva bene Foucault, veramente lo faceva dire a Freud, ma lo diceva lui. Che cosa fa lo psicanalista? Ti convince di due cose, che l'origine l'hai perduta perché l'hai perduta, e in quanto l'hai perduta che sei immortale perché morirai. E questa è tutta la cura, è tutta la grandiosa cura freudiana, non solo freudiana, la grandiosa cura foucaultiana. Quando hai accettato questo, beh, la vita ha acquistato un senso diverso da quando non lo accettavi, evidentemente, no? Con tutti i problemi che ne nascono. Perciò la potenza originaria, diciamo così, è la potenza in base alla quale cresce la nostra conoscenza, cresce il nostro sapere, cresce la nostra potenza, cresce la nostra completezza di quello che, o complicazione di quell'idea che ci facciamo del mondo. Certamente il nostro modo di intendere il mondo è molto complesso. Oddio, se studiassimo a fondo e con cura il mondo del mito, non è che anche quello sia così semplice, no? E ci sarebbe tanto da dire su questa differenza tra il mondo di coloro che sono ignari di scienza occidentale, e noi. Quindi ciò che tutti fanno, ciò che tutti sanno nel loro tempo, la grande politica in ogni tempo e in luogo, il sapere che diviene sempre più potente, che idea ci facciamo del mondo, che idea ci facciamo di noi stessi. E questa io la definisco una epopea sempre in cammino. Ogni epoca storica ha la sua chiusura, diciamo così, sta dentro i confini storici della sua contingenza, delle istituzioni, delle pratiche, degli strumenti di cui dispone lì ed ora, ma sempre anche si muove. Ed è difficile, come dire, negare che ci sia una crescita di potenza. Forse non c'è una crescita di saggezza, come dicono taluni, forse non c'è una crescita di sapienza nel senso, del senso della vita. Sono tutte meditazioni possibili, naturalmente, ma che noi ne sappiamo di più di quello che ne sapevano 100 anni fa è fuori discussione. Questa è una mia verità vivente. Poi vedremo cosa succederà, ma io ci scommetto sopra. Io non posso che constatare, io dico constatare, non è solo credere, constatare che solo 100 anni fa un sacco di cose ci erano sconosciute. Adesso sono oggetto di una sapienza potente, di un sapere potente, un'epopea in cammino. E qui faccio un esempio intrigante, se volete dire così. Non so sino a che punto condivisibile, ma è chiaro che nel cammino della grande politica che chiamo l'epopea della conoscenza del mondo, con tutti i suoi limiti, ma anche con tutte le sue virtù, in questo cammino l'organizzazione del sapere del mondo e della vita in base agli dèi, non voglio dire che non c'è più, ma insomma sta venendo meno. Lo dicevano già gli antichi, gli dèi sono morti. Il flauto di Pan non suona più nelle ore della canicola. Già loro si erano resi conto, filosoficamente, che la credenza e la spiegazione della vita che c'è su questo pianeta, noi diciamo pianeta, loro non dicevano così, collegata alla vita degli dèi, alla presenza degli dèi, all'essenza degli dèi, a tutti i racconti, i miti, le allegorie, le figure, le parole. Beh, questo è venuto meno. È venuto meno perché anche le società che ancora sono organizzate così stanno lottando disperatamente per restare così, ma con scarso successo, perché sono invase dalla grande potenza della grande politica, dei grandi oggetti industriali di cui li abbiamo ricoperti, senza dei quali sono perduti e perciò scappano anche. Ma allora, se non vorrei tanto insistere su questo tema, ma se possiamo convenire che il progresso delle conoscenze del mondo, diciamo un'espressione molto tradizionale, che piacerebbe anche agli scienziati, se possiamo dire che il progresso delle nostre conoscenze ha fatto morire gli dèi, nessuno pensa più che sia un dio che produce la pioggia. Possiamo pensare, e mi limito a notarlo, che anche le religioni monoteistiche moriranno? È un pensiero provocazione sul quale non commento nemmeno con una sillaba, ma se sono morti quelli, potrebbe anche capitare che morisse questo. E c'è chi lo ha detto, eh? Non ho difficoltà naturalmente a ricordare Nietzsche. Nietzsche di questo ha parlato. Dal crepuscolo degli dèi alla morte di Dio. Morte di Dio non significa naturalmente entrare in un universo più vero. Ricordiamoci dell'inizio. Che cosa ne farai di un universo nel quale non c'è più Dio? Cosa farai? Che etica farai? Naturalmente non è che da adesso in avanti tu stabilisci la nuova etica nell'ipotesi che il Dio monoteistico non sia mai esistito o non esista più. Questo accade giorno per giorno negli impercettibili movimenti di quello che noi chiamiamo la potenza politica, il potere politico, la grande politica. Per esempio, oggi si pensa in maniera molto diversa, lo abbiamo ascoltato ieri sera in una bella trasmissione, il nostro socio Riccardo Conte ricordava come ormai anche persone religiose della religione cristiana, insomma, si stanno convincendo che essere accompagnati nella morte quando si soffre troppo, quando non c'è più ragione di vivere, sia giusto. Contro l'opinione del Papa, che è ancora barricato, ma fa molta fatica, poveretto. Quindi un po' alla volta le cose cambiano, come si dice banalmente, no? Le cose cambiano, gli dèi muoiono, il Dio creatore, benefattore, provvidente, che sono già proposizioni che per molto di noi non hanno più nessun senso. Se provvede, provvede male, insomma. Ma queste sono idiosincrasie personali. Quindi morirà anche il Dio futuro, ma ultima stazione, questa è di nuovo una cosa che ha detto Heidegger, che è molto interessante, certamente, senza alcun dubbio, qui proprio dubbi non se ne possono avere, e col consenso degli interessati, morirà anche la fisica. Morirà anche la chimica, morirà anche la biologia, morirà anche la scienza moderna. E naturalmente questa trasformazione di tutti i saperi, che moriranno partorendo dei figli legittimi o illegittimi, ma comunque sia dei figli vitali, non è che allora diventiamo tutti scemi, o ignoranti, no, anzi diventiamo più sapienti. Come ogni bravo scienziato lo sa che la fisica di oggi, come diceva un grande fisico, la fisica è quello che fanno i fisici, benissimo, però quello che fanno i fisici oggi non è quello che facevano 100 anni fa, non è quello che faranno fra 100 anni e non c'è nessuno che lo sa meglio del fisico, naturalmente, no? Quindi quello che succederà è certamente che questa figura della scienza, il suo metodo, con i suoi pregi e con i suoi difetti, con i suoi limiti, con le sue applicazioni e con le sue impossibilità, cambierà, muterà e da qui nascerà inevitabilmente una nuova etica, visto che il cammino dell'epopea di cui parlavamo prima è questa conoscenza progressiva dell'essere nel mondo da parte mia, che sono qui, e del doverne fare qualcosa, del dover suturare le mie cicatrici, per dire così, e portare a un senso i miei fatti. Nascerà una nuova etica modellata sul cosmo infinito, quello di Copernico. Abbiamo visto che è problematico. Infinito in che senso? Sull'infinito ci sarebbe tanto da dire. In attesa, ecco qui siamo di nuovo ai 66 milioni di anni fa, ma tra 66 milioni di anni, ce ne sono molti di più, però, per fortuna nostra, fino al collasso del Sole. Gli scienziati lo hanno calcolato. Sanno esattamente, più o meno, ma insomma, con una buona approssimazione, quanto tempo ancora rimane da vivere su questa Terra. Collasso del Sole, collasso del Sistema Solare, come succede in tutti i punti dell'universo, e quindi collasso del nostro padre, di colui che ci dà la vita. Beh, molto prima può essere che questo accada per causa di un meteorite o di un conflitto mondiale, che ci pensiamo noi a sbrigare le cose. Ma di nuovo io chiedo, questo fra 8 miliardi di anni futuri è un tempo reale? È un tempo calcolato, naturalmente con grande bravura, con grande, straordinaria, eccezionale capacità di calcolo, plausibile, controvertibile, quindi proprio perciò migliorabile, ma certamente in quel tempo lì non vive nessuno, non è mai vissuto nessuno, non vivrà mai nessuno. Ecco, adesso io comincerei a guardare la tavola 6 perché è la più complicata. Se questo transito attraverso il meteorite ci è servito come esempio di quello che noi stiamo cercando di dire, che non è niente di antiscientifico, ma non è niente neanche di ottusamente positivistico, diciamo così, o riduzionistico.
Scusate, goccio d'acqua. Sempre bene.
Adesso passiamo alla chimica, signor. Pare che non se ne possa fare a meno. Bene, tavola 6. Al centro della tavola 6 c'è un bambino infante. Mi è riuscito un po' meglio del dinosauro. Allora, partiamo da una distinzione. Dicevo, la disposizione e la memoria è una riflessione sulle condizioni di ogni sapere. Potremmo dire del sapere, anche se naturalmente del sapere in generale è un'operazione, no? Sulla quale bisogna essere consapevoli che l'abbiamo fatta, che il sapere in generale non esiste, no? Ma esiste solo in questa nostra ricostruzione, in questo discorso, che ha delle finalità, e dentro queste finalità si giustifica o non si giustifica. Ma certo non c'è il sapere, perché c'è sempre soltanto questo sapere, questo di ognuno di noi, che lo porta avanti, lo incarna, lo trasmette, lo perde, lo riguadagna. E come diceva Peirce, che il senso della vita non mi appartiene, ma appartiene agli altri, perché sono gli altri che lo ricostruiscono, cioè che gli danno senso. Naturalmente glielo do anch'io, ma quello che gli do io appunto appartiene alle verità viventi e quindi muore. Continuamente io mi dico, prima sbagliavo, adesso faccio giusto, tra un po' dirò, prima sbagliavo, adesso faccio giusto, così vado avanti. Poi quando è finita la danza, finalmente si capisce che nessuno è in possesso del senso della sua vita, ma che tutto dipende dalle cicatrici che ha lasciato e da quel che ne faranno gli altri di queste cicatrici, evidentemente, da cosa ne ricaveranno e quindi di quale senso di quella vita diranno che è stata. Così sono le vite di tutti, la vita di mio padre, la vita di tuo padre, la vita di Giuseppe Verdi, la vita di Napoleone e così via. Allora, all'inizio della tavola 6 propongo una distinzione fondamentale tra memoria involontaria e memoria volontaria. La vedete già nella prima stazione. E qui di nuovo siamo di fronte a un paradosso, il che vuol dire che il fondamento è pieno di paradossi. Non può che muoversi nella paradossalità della sua natura. Che cosa intendo per memoria involontaria? Molto semplicemente, detto con una banalità che oggi non si ama più dire, giustamente, memoria istintiva, insomma. E faccio un esempio molto che io ho visto tante volte nella mia vita. L'infante, il bambino che ha poche settimane di vita, che alla vista del volto materno, che è quello che gli è più familiare, ma potrebbe essere anche quello paterno, sorride. Sorride, dire una cosa banale, si illumina tutto, no? Con questo grande sorriso, ha riconosciuto il volto dell'adulto. Ma questa è la memoria involontaria, cioè che accade senza che il soggetto che la prova, che la mette in opera, che la vive, se ne renda conto. Lui la è questa memoria, non la sa, non ce l'ha. È quella memoria lì. Ma poi un po' alla volta, attraverso un processo che è difficilissimo da descrivere, che è molto interessante, di cui sappiamo molte cose o crediamo di sapere molte cose, ma certamente molte altre non le sappiamo, si passa alla memoria volontaria, ai pensieri, alle immagini. Già anzitutto le immagini, cioè io posso a mia volta immaginare che il bambino che ha il sorriso involontario alla vista del volto dell'adulto, poi ha questa visione anche quando l'adulto non c'è. Questa è già memoria volontaria, è già memoria che prende un segno come il corrispettivo della realtà, della cosa, dove è iscritto tutto il destino dell'essere umano. Giustamente Peirce parlava di destino semiotico dell'essere umano, cioè del fatto che c'è un segno che è in presenza per una cosa che non è il segno. La presenza del segno è indifferente, e quello che conta è ciò a cui il segno rimanda. E quindi l'immagine, quindi la parola, eccetera. E allora il bambino più grandicello può pensare: adesso viene la mamma, ora verrà la mamma, ho sentito la mamma. Ecco, il punto sul quale rifletteremo un po', ma solo un po', perché se ci volessimo fermare dovremmo fare un anno di lavoro, se bastasse, è come si passa dalla memoria involontaria a quella volontaria. Magari saperlo. Ma vedete, questa è la natura per me entusiasmante, ma questi sono gusti miei. Della domanda filosofica. Non è soltanto che è difficile passare, vedere chiaramente tutti i passaggi necessari per cui questo qui prima non avevo una memoria volontaria, adesso ce l'ha, adesso comincia a immaginare la mamma, comincia a mettersi a frignare, a dire mamma, mamma, a rompere le scatole. Non è solo questo che è difficile misurare il passaggio, ma c'è molto di peggio, che già chiedere di questo passaggio, già porre problema, come se lo porrebbe uno scienziato, uno psicologo, uno psicanalista, un biologo. Già questo è paradossale. Già questo solleva difficoltà, è questo che per un filosofo è importante sottolineare. Appunto perché non dico che non è interessato alla risposta dello scienziato, è interessatissimo alla risposta dello scienziato, ma certamente non gli basta. Lascia un'ombra, un'oscurità, un orizzonte notturno intorno a questa luce che si accende. Perché? Certo, bisogna avere voglia di vederlo questo paradosso, che è tutto quello che è decisivo tra chi ama di frequentare la filosofia e chi legittimamente dice sì, non è una cosa per me, non mi interessa. Non mi entusiasma, anzi mi deprime. Lo posso capire benissimo. E il paradosso sta qui, che per domandare, sia per domandare, sia per rispondere, cioè come accade questo passaggio dalla memoria involontaria alla memoria volontaria, dovremmo farne già uso. È così chiaro, è così facile. Dovremmo già maneggiare molto agevolmente, diciamo così, in maniera molto competente, sia la memoria involontaria, eccola lì, sia la memoria volontaria, e chi parla se non la memoria volontaria? Per domandare come per rispondere dovremmo fare uso di quello che si vorrebbe spiegare, ma questo accade a tutti i saperi, a tutte le scienze, dicevamo all'inizio di questa giornata. Sempre la metodologia scientifica è una decisione che presuppone quella metodologia, che quindi viene assunta perché funziona e va benissimo, ma sostanzialmente non può essere fondata. Era la grande obiezione di Hegel. Ci vuole un metodo per arrivare alla verità. E con quale verità stabilirai la verità del metodo? Quindi ogni genealogia della memoria, ogni genealogia del discorso, come diciamo qui, è un discorso. È quello che stiamo facendo. Quello che appunto non dobbiamo dimenticare. E quindi siamo catturati nelle domande più semplici ma più importanti, cioè come nasce la memoria di un bambino, diventando così un essere umano, perché finché non ha la memoria volontaria non è un essere umano. Diciamo che è preumano, tutto quello che volete, che ha tutte le disposizioni, la disposizione, la memoria, eh? Ha tutte le disposizioni per diventare un essere umano, posto che gli si parli, posto che lo si allevi all'interno di un axis terrae, che comporta una cultura umana già costituita, dove di nuovo, come vedete, il paradosso torna fuori, ma come facciamo a immaginare una cultura originaria se deve avere già una cultura istituita per poter immaginare una cultura originaria? Il paradosso si ripete e si ripete con l'avvertenza che già abbiamo dato prima. Guarda che non si tratta di risolverlo, si tratta di guardarlo, di accettarlo, di mandarlo giù. Di farsene corpo, di farsene problemi, e poi finalmente di tradurlo in un fare, farne qualche cosa del fatto che c'è questo paradosso irrisolubile che io dovrei essere già memoria volontaria per potermi chiedere come nasce la memoria volontaria. Nel frattempo, come dire, questo non aver senso di uscire dal paradosso. È un fatto che noi usiamo entrambe le memorie. Chiaro. Però, con un però. Però interessante. Che se non abbiamo la seconda non siamo esseri umani, ma se non abbiamo la prima non siamo. Non siamo niente. Cioè, se ci viene meno la prima memoria siamo perduti. La prima memoria, la memoria del vivente, per dire così, per dire qualcosa di orientativo. Quindi diciamo così che saremmo come quegli sventurati, che sono casi molto descritti, ho letto un libro molto interessante su questi casi. Le persone che perdono la memoria, anche per conseguenze di un'operazione cerebrale malfatta, e non ricordano più quello che hanno fatto stamattina. Non ricordano più quello che hanno fatto ieri, non ricordano più quello che hanno fatto 2 ore fa, sono perduti. Pertanto dobbiamo ammettere che questa memoria involontaria, che sia comunque si sia formata, eccetera, eccetera, è una disposizione fondamentale per il vivente. È un abito innato, avrebbe detto Cartesio. Che immaginiamo noi con i nostri saperi che si sia formato evolutivamente nel tempo capace di ricevere e di reagire, memoria involontaria, ma sento freddo, sento caldo, sento rumore. E da questo primo elemento di riconoscimento, diciamo così, la disposizione a riconoscere. Il volto materno che mi fa sorridere. Disposizione a riconoscere, secondo la formula che ripeto sempre di Whitehead, eccolo di nuovo. Reagisco al fatto che riconosco ciò che è un'altra cosa, ma è quella di prima. Vedete il paradosso terribilmente sottile sul quale tutti i nostri saperi sono incardinati. Eccolo di nuovo vuol dire. Eccolo, ma di nuovo, Non è più quello di prima, ma è quello di prima. Posso dire che non è più quello di prima perché è quello di prima, ma è quello di prima perché non lo è. Vedete come la lingua è insufficiente, come la lingua non è stata evidentemente costruita per costruire una metafisica. Perché posso dire solo continuamente smentendomi. Posso solo procedere per negazioni e recuperi, proprio quello che aveva in mente Hegel quando pensava alla dialettica. La dialettica era questa, l'aufheben, tirarsi su dalla contraddizione. Non abbiamo conosciuto niente di meglio in filosofia, per ora, se non le conseguenze di tutto ciò, le conseguenze che non c'è mai un sapere assoluto finale. Allora, la disposizione è il primo passo che dobbiamo fare per renderci consapevoli del fatto che c'è una memoria basilare, memoria fondamentale che costituisce tutti i saperi, che costruisce tutti i saperi possibili per gli esseri umani. Tutti i saperi possibili per gli esseri umani presuppongono la disposizione. E la disposizione che cos'è? Stato innato, stato naturale, reazione. Cerchio riflesso, arco riflesso. Ma tutto questo è già passato dall'altra parte. È già diventato memoria. Non memoria involontaria, ma memoria volontaria che scrive il suo sapere e delinea i suoi cammini. Allora, forse potremmo fermarci qui, fare adesso la pausa. E poi riprendiamo da qui. Abbiamo ancora un po' di cammino oggi, ma non tantissimo.